Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Spazio libero.
Faccio una breve introduzione su questo tavolo, su questo ciclo di tavoli di lavori che abbiamo fatto. Appunto, il terzo incontro è a tema orientamento lavorativo e fenomeno del NEET. Durante appunto questi tavoli di lavoro che abbiamo fatto in due date, siamo fatti delle domande su questo fenomeno, sul NEET e in generale su come muoverci per l'orientamento, per finalizzare il nostro orientamento lavorativo. Con noi c'è Joyce, Arianna e Melisa, che sono tre delle ragazze che hanno partecipato al tavolo di coprogettazione e racconteranno delle loro esperienze e poi tireremo fuori alcune delle domande che ci hanno visti impegnati durante il tavolo di coprogettazione. Innanzitutto, prima di lasciare la parola ad Arianna e poi alla nostra esperta Katia Pernigotto, che è appunto esperta di politica e del lavoro e servizi dell'impiego, facciamo un po' un passo indietro e capiamo cos'è il fenomeno del NEET. Il NEET sta per l'acronimo inglese Not in Education, Employment or Training, quindi indica tutte le ragazze e i ragazzi che non studiano e non lavorano. E i dati nazionali Istat sono allarmanti da questo punto di vista, nel senso che mostrano che appunto in Italia sono oltre 2 milioni le NEET che non studiano e non lavorano tra i 15 e i 29 anni, e quindi si tratta nel complesso di un primato ovviamente negativo in ambito europeo. E in particolare sappiamo come la pandemia ha impattato in modo significativo sulle ragazze, le ragazze numeri appunto coinvolte in questo fenomeno sono ora in continuo aumento. Ne parleremo grazie al sostegno di ActionAid, che per chi non lo sa è un'organizzazione internazionale che ha come obiettivo la realizzazione di un mondo equo e giusto per tutti. Già in precedenza si è interessato al fenomeno del NEET con il progetto lavoro di squadra di cui sentiremo parlare poi nel corso del talk. E appunto siamo certi che i tavoli di coprogettazione si sono mossi nella direzione per realizzare un piccolo cambiamento, far crescere l'equità sociale, e speriamo che anche questo talk possa muoversi in questa stessa direzione per chi ci sta ascoltando e può condividere magari le domande e scoprire qualcosa di più per orientarsi nel mondo del lavoro. Quindi per fortuna le campane sono finite e lascio la parola ad Arianna con la prima domanda, appunto il primo intervento.
Io parlerò del PCTO, quindi di quello che è un assaggio del mondo del lavoro per gli studenti liceali. Allora, innanzitutto, proprio tecnicamente, che cosa significa PCTO? PCTO significa percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. E PCTO sono delle vere e proprie esperienze lavorative obbligatorie per essere ammessi all'esame di quinta superiore, quindi all'esame di Stato, e che vengono svolte durante il terzo, il quarto e il quinto anno di scuola superiore. I licei tecnici devono svolgere 105 di PCTO, mentre i licei ne devono svolgere 90. Allora, prima di tutto vorrei parlare della mia esperienza. Io durante il terzo anno di liceo ho quindi...
Io non sento più, non so se è un mio problema, niente, magari se a Joyce va bene possiamo partire con la domanda di Joyce e poi passiamo alla domanda di Arianna, così magari intanto si risolvono questi problemi di connessione.
Sì, d'accordo. Buonasera a tutti, abbiamo avuto dei problemi di connessione ma credo che sia un po' normale, quindi grazie per la vostra pazienza. Sono Joyce, ho 24 anni e sono di Milano. Quest'anno ho deciso di sospendere temporaneamente gli studi universitari in ingegneria informatica perché volevo essere più indipendente. Quindi ho deciso di sospendere gli studi e quindi li riprenderò di sicuro quando sarò più stabile. E da quel momento ho frequentato diversi corsi di formazione che mi aiutassero a trovare lavoro, ma purtroppo è risultato più difficile di quello che mi aspettassi, ero molto ottimista. L'aver frequentato il progetto lavoro di squadra di ActionAid, che sarebbe un percorso di accompagnamento al lavoro, accompagnamento educativo e di orientamento al lavoro, mi ha aiutato molto. Ho iniziato quindi a costruire il mio progetto professionale, ho imparato anche cose molto pratiche come redigere il CV oppure come preparare un colloquio di lavoro, e sinceramente mi sono chiesta perché questo supporto non ci sia stato al liceo, sarebbe stato molto utile. Quindi, per riprendere l'intervento di Ariane, che purtroppo non è riuscita a completare il suo intervento, però aveva accennato che aveva parlato di PCTO, quindi alternanza scuola-lavoro, credo che sia un'esperienza molto ma molto utile e ricca per i giovani per quanto riguarda l'orientamento lavorativo, cosa esperienza che io comunque non ho fatto, perché al liceo, purtroppo sono del 96, non ho avuto l'opportunità di partecipare all'alternanza scuola-lavoro. All'alternata scuola-lavoro. Comunque, ancora adesso per me è difficile trovare lavoro nei settori che mi interessano, perché per un solo posto di lavoro ci sono tanti candidati, quindi trovo che la competizione sia molto forte. Recentemente ho sostenuto diverse fasi di un colloquio di lavoro per una posizione che mi interessava e per cui comunque avevo tutti i requisiti, quindi ero contentissima perché era andata bene, però il selezionatore non mi ha scelta per il posto di lavoro perché ha trovato un candidato con gli stessi requisiti ma comunque migliore di me. Non voglio dire cose negative, però sì, in effetti mi ha scoraggiata questa cosa e ho iniziato a farmi delle domande, quindi riguardo il mio CV mi chiedo cosa posso migliorare nel mio curriculum e in preparazione al colloquio di lavoro per essere accattivante per le aziende e per essere finalmente io la persona giusta, che cosa posso fare. E sto anche pensando di fare un'esperienza all'estero per comunque arricchire il mio curriculum e mi chiedevo: esistono dei programmi oppure dei servizi che possono aiutarmi? E con questo ho fatto le mie domande. Grazie.
Allora lascio la parola a Katia per le risposte.
Sì, ciao a tutti innanzitutto e benvenuti in questo talk al quale partecipo davvero molto molto volentieri, anche perché sono stata coinvolta in questo talk a portare un po' le mie competenze, le mie esperienze di esperta del mercato del lavoro e di servizi per il lavoro, perché in una vita precedente, cioè qualche anno fa, collaboravo proprio con ActionAid e ho avuto la fortuna di partecipare alla prima edizione di lavoro di squadra, dove davvero abbiamo messo in piedi un primo progetto, sperimentato il progetto, una modalità per poter supportare le persone che non lavorano e non studiano, e devo dire che ha funzionato, tant'è che adesso sono state poi realizzate altre edizioni molto interessanti alle quali voi avete partecipato. Ecco, devo dire, provo un po', Joyce, a darti qualche risposta. Innanzitutto grazie per le domande, perché tu hai toccato proprio due temi molto molto delicati e molto importanti, che possono, che danno la risposta, possono aiutarvi ad entrare nel mercato del lavoro. Innanzitutto è importantissimo il curriculum vitae, perché è la vostra carta d'identità. Cioè, quando voi cercate un'occupazione, è importantissimo avere un curriculum vitae adeguato. Come fa a essere adeguato un curriculum? Innanzitutto vi dico subito che un curriculum non può essere uguale per tutte le aziende e non può essere uguale per tutte quante le posizioni per le quali vi candidate. Perché questo? Perché il curriculum vitae deve, contenere le esperienze, se ne avete, e deve contenere le informazioni che devono essere coerenti con la posizione per la quale voi vi candidate. Quindi, il primo suggerimento che vi do è che quando dovete fare un curriculum vitae e poi di conseguenza un colloquio, se superate la prima barriera, perché è proprio quella, dovete fare in modo che il curriculum non venga cestinato, io vi consiglio: uno, prendere informazioni sulle aziende sull'azienda per cui vi candidate. Quindi dovete andare sul sito, spulciare, vedere che tipo d'azienda è, capire se l'azienda ha già sul suo portale un format per fare domanda di lavoro, perché molte aziende già caricano sul loro portale dei format ai quali voi potete rispondere, dove voi caricate le informazioni che vi vengono richieste. Quindi informazioni, e già le informazioni che raccogliete ve la dicono lunga su come l'azienda si aspetta di avere un curriculum. Seconda cosa, il curriculum deve essere sintetico, quindi prima dovete mettere le vostre informazioni, poi dovete mettere le esperienze lavorative partendo dall'ultima. Occhio, non solo le esperienze lavorative, quelle grandi, valgono anche per voi giovani. Se non avete fatto grandi esperienze, dovete mettere sia quelle giornaliere, quindi tutte quelle che voi avete fatto, dovete mettere anche eventualmente esperienze che avete fatto come volontarie o esperienze che avete fatto, che ne so, la butto lì, avete guardato dei bambini e non vi hanno manco pagato perché magari erano amici, vicini, parenti, voi la mettete quell'esperienza, perché quell'esperienza vi ha fatto acquisire sicuramente delle competenze che il datore di lavoro tiene conto. Dovete partire dalle più recenti e poi mettete le vostre esperienze formative, partendo dai titoli di studio e poi man mano se avete fatto delle specializzazioni. Anche qua mettete tutti i corsi che avete fatto, pure i corsi online, che come vedete oramai con questa pandemia addirittura è diventata la prassi. Poi, importantissimo, mettere in evidenza le altre esperienze, quindi tutte le esperienze, se siete dei volontari, se avete partecipato al progetto lavoro di squadra, quello è importantissimo, perché un datore di lavoro che sa che voi avete partecipato a un progetto dove vi è stato erogato delle attività di orientamento, eccetera, si aspetta che voi qualche informazione su come ci si muove nel mercato del lavoro voi ce l'abbiate e sul posto di lavoro, capito? Quello è importantissimo. Colloquio, se passate questo step, vabbè, non vi sto a dire che deve essere ordinato, eccetera, quello va da sé, ma potete anche consultare eventualmente dei format e degli esempi che trovate online. Colloquio di lavoro. Colloquio di lavoro importantissimo. Ricordate che i datori di lavoro o le agenzie per il lavoro che vi fanno delle domande hanno poco tempo, per cui fanno due o tre domande chiave. Normalmente un selezionatore nei primi minuti, anzi forse nel primo minuto, si fa già l'idea se voi siete la persona giusta. Che cosa colpisce un selezionatore? Cioè, cosa mi colpirebbe di voi? Beh, innanzitutto il fatto che voi esprimiate entusiasmo, che voi nel racconto di quello che fate, il fatto che voi fate percepire a me o al selezionatore che siete appassionati di qualcosa. Sapete perché? Perché poi se voi dimostrate di avere delle passioni, dimostrate che vi appassionate di qualcosa, il datore di lavoro sa che mettendovi nelle condizioni giuste voi vi appassionate anche di quello e non mollate. E poi, mi raccomando, raccontare bene le esperienze che voi avete fatto, eccetera. Per prepararsi a fare un curriculum o a fare un colloquio di lavoro ci sono dei servizi. ActionAid, ad esempio, è un progetto che vi ha dato una mano anche a fare queste cose, perché anche i colloqui si preparano con delle simulazioni, con delle tecniche. Ci sono delle tecniche per aiutarvi. Oppure ci sono i servizi pubblici per l'impiego, quelli che sono appunto i centri per l'impiego, che spesso hanno dei percorsi che possono proporre per imparare a fare queste cose. Importantissime le esperienze all'estero. Tu mi hai fatto l'ultima domanda e poi dopo così passiamo la parola alle tue due colleghe che abbiamo fatto anche loro. Le esperienze all'estero sono importantissime, sono fondamentali perché uno, vi aiutano ad acquisire una delle competenze fondamentali oggi per stare nel mercato del lavoro, le lingue straniere, insieme a naturalmente la parte del digital, quindi le competenze digitali. Quindi questo è importante. Poi, fare un'esperienza all'estero vuol dire che voi dimostrate al datore di lavoro futuro che siete autonome, cioè che non state sempre a casa, eccetera. Quindi un messaggio fantastico per un datore di lavoro. E poi acquisite enormi esperienze, soprattutto quelle trasversali, perché adesso la dico alla fine di questo intervento, lo dico alla fine, cioè le competenze che sono più richieste dal datore di lavoro, al parte il fatto che se chiedono un ragioniere, un esperto di contabilità, la contabilità la devi saper fare, ma quello che fa sì che uno scelga te piuttosto che un altro, come è successo nel tuo caso Joyce, no? Cos'è? È dimostrare le competenze trasversali, cioè che hai capacità di dialogo, che è capace, se sei una persona attenta, che ti sai appassionare di qualcosa, delle capacità di relazionarti con gli altri, queste sono le cose che pesano. E dove sono i servizi, ad esempio, per fare esperienze all'estero? Per esempio c'è il servizio gratuito in tutta Italia che è l'EURES, che è un servizio pubblico che si basa sui centri per l'impiego. Ci sono dei servizi pubblici per l'impiego che proprio sono strutturati per questo, che funzionano anche benissimo. Ecco, io spero di averti risposto, se no fammi qualche altra domanda, io sono qua, pronta.
Innanzitutto Katia, vediamo se adesso ha risolto i problemi.
Adesso ci sono, mi sono ascoltata sul telefono.
Perfetto.
Sono il glitch delle dirette, dei talk di Scomodo, fa lo stesso. Mi ripeto brevemente, tanto avevo detto poco perché poi ero sparita subito. Allora, buonasera di nuovo a tutti, sono Arianna, 18 anni e devo frequentare la quinta liceo. Allora, io parlo questa sera del PCTO, che come detto prima sono appunto un assaggio del mondo del lavoro per gli studenti del liceo e delle scuole superiori che appunto poi scopriranno che cosa vuol dire lavorare. Tecnicamente PCTO significa proprio percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Queste esperienze lavorative devono essere fatte dai ragazzi durante il terzo, il quarto e il quinto anno di scuola superiore, sono obbligatorie per essere ammessi all'esame di Stato, quindi per poter uscire diciamo ufficialmente dalle scuole superiori, e negli istituti tecnici devono essere minimo 150, nei licei 90 ore. Come mai propongo io oggi questa tematica, quella del PCTO? Perché la mia esperienza, abbastanza esemplare, purtroppo anche abbastanza rara e unica, appunto farà da collegamento per la domanda che poi porrò a Katia. Allora, io che cosa ho fatto in terza superiore? In terza superiore io per un totale di 30 ore, per una settimana ho frequentato la sede a Milano del giornale del Corriere della Sera, quindi un giornale importante e noto. Per una settimana sono andata alla sede del giornale fisicamente e durante questi 7 giorni ho incontrato esperti, giornalisti, professionisti e sono stata messa proprio nel concreto del lavoro del giornalista. Ho fatto un'esperienza vera sulla mia pelle e non soltanto di teoria, ma di tanta tanta pratica. Perché è stato fondamentale? Perché io ho provato nel concreto cosa significa, in piccola parte, essere un giornalista, uno o una giornalista. Nel mio caso, io sono appassionata di giornalismo, è il sogno della mia vita, questo corso, questa esperienza lavorativa è stata in grado di confermare le mie attitudini e la mia passione. Nel caso di un ragazzo ancora indeciso, che magari non ha apprezzato scrivere un giornale, impaginare la finta prima pagina del Corriere della Sera, informarsi per 7 giorni, ha fatto comprendere appunto a questo ragazzo che magari sarebbe il caso per lui di cercare un altro lavoro, di guardare altri orizzonti, e gli ha risparmiato magari anni di studi che non avrebbe apprezzato veramente. Quindi io sono stata in grado appunto per fortuna di seguire un corso che sembrava fatto su misura per me, ma ciò che ha caratterizzato e che è stato fondamentale, appunto, mi ripeto, è che per 7 giorni noi abbiamo provato, abbiamo lavorato nel vero senso della parola, ovviamente in base alle nostre competenze, ma abbiamo lavorato. Purtroppo molti corsi di PCTO, soprattutto per ovvie ragioni negli ultimi anni a causa della pandemia, sono più che altro ulteriori lezioni, impartizioni teoriche simili a quelle che tutti i giorni noi ci sentiamo impartire appunto a scuola e quindi che magari rischiano di non riuscire a cogliere nel segno il vero scopo, il vero obiettivo dei PCTO, della vecchia alternanza scuola-lavoro. Durante il tavolo di coprogettazione le esperte mi hanno chiesto che cosa ho imparato durante questa settimana. E durante questa settimana mi sono arricchita con delle competenze differenti rispetto a quelle che avrei potuto apprendere a scuola e che appunto mi hanno arricchita da un punto di vista lavorativo, culturale, come ha detto Katia prima, hanno fatto anche curriculum. Io inserirò questa esperienza nel mio curriculum. Poi mi hanno chiesto come mai ti è piaciuto. Per quanto riguarda proprio la mia esperienza personale, perché io ho vissuto la vita dei miei sogni praticamente per una settimana. Da un punto di vista un po' più oggettivo, mi sono sentita più un'adulta che una studentessa. Per una settimana mi è sembrato di andare al lavoro e di essere rispettabile tanto quanto un adulto, che non essere più una studentessa di 16 anni. Mi hanno chiesto come può esserti utile per il tuo lavoro futuro. Per me sarà utilissimo, sarà fondamentale. Sarà fondamentale perché io adesso so che cosa dovrò aspettarmi dal mestiere del giornalista, so che cosa dovrò studiare, ho una vaga, ma comunque una piccola idea di quello che sarà il mio futuro se riuscirò appunto a seguire il percorso che mi è stato consigliato dai giornalisti professionisti che ho incontrato. Nel caso di un ragazzo o di una ragazza non interessati, loro hanno semplicemente scoperto che nel futuro dovranno proiettarsi su altri obiettivi, altri studi. Quindi ho concluso il mio intervento, sono riuscita a non uscire e quello che vorrei chiedere all'esperto è appunto che caratteristiche deve avere il PCTO per poter cogliere nel segno, come ha fatto con me, per poter essere efficiente totalmente. Grazie.
Eccoci, grazie Arianna per la tua bellissima testimonianza. Oltretutto sono come appunto operatore che si occupa di questa tematica e di queste tematiche, sono molto contenta della tua esperienza perché mi confermi che laddove gli imprenditori, i datori di lavoro, le persone responsabili di un percorso di alternanza scuola-lavoro si impegnano a far fare un'esperienza vera, lavorativa agli studenti, questa è davvero efficace. Ma perché infatti l'alternanza, l'ex alternanza scuola-lavoro, che adesso si chiama PCTO, con questa sigla complessissima, nasce proprio con quell'idea, l'idea di far fare esperienze, dare la possibilità agli studenti di fare esperienze durante il percorso scolastico, che ha una valenza plurima, innanzitutto a quella di far aumentare le competenze, ma soprattutto ha la finalità di far sperimentare agli studenti quello che potrà essere in futuro un lavoro, per cui le persone che vi partecipano hanno la possibilità di comprendere per esempio se il lavoro è davvero il lavoro dei propri sogni oppure no. Quindi mi confermi questa cosa. Quali caratteristiche quindi deve avere? Beh, molto banale, a parte che deve essere organizzato bene, ma questo lo do per scontato, deve essere davvero un'esperienza lavorativa, cioè sicuramente un PCTO dove i ragazzi sono messi nelle condizioni di far fotocopie tutto il tempo, e faccio l'esempio più banale, no? Non serve a niente. E invece servono le esperienze dove anche solo per poco tempo, come nel caso della tua esperienza, quelle esperienze dove c'è la possibilità di davvero mettersi in gioco. Come dici tu, hai avuto la possibilità di scrivere degli articoli, di fare delle cose, poi magari sono stati cestinati, ma chi se ne importa? Intanto tu l'hai fatto, tu in quella settimana hai fatto la giornalista e sai cosa ti succederà un domani quando intraprenderai la tua attività, la tua carriera lavorativa. Un tema importantissimo che evidenzio: ragazzi e ragazze, seguite i vostri sogni. Da dove si parte? Da seguire i vostri sogni. Cioè ognuno di voi ha scelto un percorso scolastico, formativo, oppure ha interrotto gli studi, ha delle idee, ha delle passioni. Allora, seguite i vostri sogni, tentate di seguire i vostri sogni. Poi magari durante il vostro percorso ci saranno periodi più o meno lunghi dove voi il vostro sogno lo dovete accantonare, nel senso che magari Arianna vuol fare la giornalista, quindi lei adesso con determinazione persegue questo obiettivo, ma magari a un certo punto potrà succedere che per mettere insieme il pranzo con la cena, cioè per poter essere autonoma e autosufficiente, dovrà fare anche qualche altra attività per potersi mantenere. Adesso faccio un esempio, ragazzi e ragazze. Ma non importa, voi continuate a perseguire il vostro sogno, perché continuate a fare esperienze, questo è importante, fate esperienze lavorative, perché sono tutte utili, tutte, perché tutte vi danno la possibilità di capire che cosa vi può piacere e che cosa no, e tutte vi fanno crescere, anche solo per il fatto che lavorate in gruppi di lavoro, che lavorate con dei colleghi, per cui acquisite anche delle competenze sul come si sta sul posto di lavoro. Spero di averti risposto, Arianna, e se no approfondisco.
Grazie mille, chiarissima e gentilissima.
Grazie.
Ascoltando il tuo intervento, Katia, mi è venuta in mente un'altra questione che si era aperta durante i nostri tavoli, ed è appunto proprio quella della, delle valorizzazioni, della valorizzazione delle proprie competenze e dall'altra parte anche di, del match, diciamo, tra domanda e offerta di lavoro, cioè nel senso di come, di quali competenze anche bisogna avere per i lavori del futuro, diciamo così.
Allora, grazie Marem per questa domanda. Ci sono i sogni, ci sono le passioni e poi ci sono le competenze che il mercato richiede. E quindi nel percorrere il mio sogno devo tener conto di quello che chiede il mercato. Ora, vi dico subito che dalle analisi ultime che sono fatte, anche dall'ultima analisi interessantissima che ha fatto il World Economics Forum, dove evidenzia che nel futuro noi avremo da adesso in poi avremo sempre più a che fare con l'intelligenza artificiale. E quindi il primo tema che butto lì sul tavolo, ragazzi e ragazze, è che dobbiamo imparare a dialogare con le intelligenze artificiali. Qualsiasi lavoro sarà condito da questa tematica, per cui qualsiasi lavoro noi andiamo a fare, dal cameriere all'ingegnere, c'è sempre più l'intelligenza artificiale di mezzo. Perché vi dico questo? Perché naturalmente il mercato del lavoro evolve in continuazione e quindi diciamo l'evoluzione, la tecnologia coinvolgerà sempre di più i vari mestieri. Quindi cosa vuol dire? Che come base, a prescindere di quello che voglio fare, compreso il giornalista, perché adesso vi dico una cosa interessante rispetto a questa cosa, e Arianna grazie perché mi dà l'opportunità di fare un esempio concreto che forse nessuno si aspetta, quindi innanzitutto competenze digitali, tant'è che adesso nei programmi scolastici sin dalle elementari si impara il programma, il coding, il linguaggio di programmazione, cioè il linguaggio dei computer. Io devo conoscere quel linguaggio perché io col computer ci lavoro, perché l'intelligenza artificiale, che non è un semplice computer ma è proprio un'intelligenza però artificiale, dialoga, impara, apprende e dialoga con gli esseri umani. E allora che cosa devo dire, per esempio? Devo dire che, per esempio, questa intelligenza artificiale, che vi dico subito, tranquilli, non spazzerà via tanti posti di lavoro, ma ne creerà molti di più. Le proiezioni sono che verranno distrutti da qua al 2023, vi dico anche i numeri, circa 60 milioni di posti di lavoro, ne verranno però creati 130 milioni e rotti, quindi più del doppio. Il problema è dove, su quali ambiti e dove, in quali professioni. Allora, verranno creati tantissimi posti di lavoro, soprattutto nelle professioni tecnico-scientifiche, ma attenzione, non tutti devono essere ingegneri, non tutti devono avere la passione per forza per la matematica. Certo, la matematica tutti la dobbiamo studiare, ve lo dico, perché noi in Italia abbiamo la caratteristica e la specificità di avere pochi ingegneri, la studiamo poco, no, un pochino la dobbiamo studiare tutti, ma non dobbiamo per forza essere tutti appassionati di numeri. Perché ve la dico adesso? Facebook, che è stato il primo grande social che è nato, no? È stato ideato da una persona che non è un ingegnere, lui è uno psicologo. Lui è uno psicologo. Perché perché ha fatto questo? Perché lui ha potuto tradurre i bisogni delle persone in un strumento che poi è stato informatizzato. Quindi ci sarà tantissimo posto anche per gli esperti di comunicazione. Guardate che è importante per chi intraprende studi letterari, per gli insegnanti fondamentali, cioè per tutte quelle professioni anche non tecnico-scientifiche ma più umanistiche che, come dire, sono sempre fondamentali. Per dialogare con l'intelligenza artificiale naturalmente però dobbiamo acquisire delle competenze digitali. Il giornalista negli ultimi anni hanno spazzato via tantissimi giornalisti che facevano il praticantato, e tu forse l'Arianna l'hai visto nella tua esperienza presso questo famoso, importantissimo, già in questa importantissima testata nazionale dove hai fatto questo tirocinio, anzi questa alternanza scuola-lavoro, cioè oramai le intelligenze artificiali addirittura hanno sostituito i giornalisti nell'elaborazione, per esempio, nelle analisi dei testi, no? Gli avvocati. Per esempio, prima moltissimi avvocati durante il praticantato andavano, facevano quella che si chiama la ricerca delle leggi per costruire poi le cause, sai, queste cose qua, non lo fanno più gli avvocati questo, lo fa un'intelligenza artificiale, cioè questi strumenti, queste app. Questo per dirvi che per qualsiasi professione voi dovete intraprendere dovete avere come base queste competenze. I settori trainanti sanno sempre di più, quelli tecnologici, quindi di ingegneria, c'erano però anche quelli del tempo libero, quindi tenetevi stretti, perché il futuro noi prevediamo già che ci sarà sempre più tempo libero, perché lavoreremo sempre di meno, no? Questo dovrebbe essere il trend. Quindi tutte le professioni legate anche al turismo, tutte le professioni legate anche alla gestione del tempo libero, lo sport, le attività, tutte quante, e tutte le professioni legate al settore alberghiero saranno sempre più richieste. Quindi poi ci sono tutti gli altri settori, che sono quello della sanità, gli insegnanti, perché adesso appunto ci sarà anche questo gap, tutti i settori legati all'ingegneria, alla tecnologia, tutti i settori, oggi vediamo che non riusciamo a trovarli, legati alla logistica, quindi magazzinieri, autisti e quant'altro. Ecco, queste cose qua. Poi se qualcuno di voi, anche le persone che non sono qui presenti, che sono in chat, vogliono fare delle domande, c'è un'area dove so che potete fare delle domande, per cui se qualcuno mi vuol chiedere rispetto alla professione che vorrebbe fare, se verrà richiesto oppure no, cosa deve fare, se lo scrive mi aiuta a essere più precisa, a darvi domande, risposte puntuali. Spero di aver risposto, Maren.
Sì, assolutamente. A chi ci ascolta, assicuro che noi possiamo leggere i commenti e quindi rispondervi direttamente. Lascio quindi l'intervento, la parola per l'ultimo intervento di Melisa.
Ok, buonasera. Mi chiamo Melisa, ho 26 anni e sono di Milano. Ho deciso di partecipare a questo talk perché vorrei condividere la mia esperienza e non solo per me stessa, ma anche perché spero di poter parlare a nome di moltissime altre persone che come me si trovano nella mia stessa situazione. Al liceo mi è stata diagnosticata una malattia legata al sonno, che è correlata anche a un problema più di tipo fisico e psicologico. Purtroppo ho impiegato tanti anni per imparare ad accettare il fatto di avere delle limitazioni che sono causate da questi problemi. Solo da qualche anno ho deciso di smettere di piangermi addosso e di affrontare la mia vita e dare una svolta definitiva. Per questa ragione ho partecipato, come ha fatto anche Joyce, al progetto Lavoro di Squadra. Durante questo progetto ho imparato a conoscermi meglio, a scrivere un curriculum tramite una mentore ho imparato a capire cosa vorrei fare cioè più avanti come lavoro, basandomi sulle mie competenze, sulle mie abilità, sui miei punti di forza e ovviamente senza mai dimenticarmi dei miei problemi di salute, che per quanto non mi piacciono ormai sono parte di me. Sfortunatamente quando ho iniziato a fare dei veri e propri colloqui di lavoro è iniziata la pandemia dovuta al Covid e quindi la possibilità di trovare un lavoro è stato ancora più difficile. Devo dire che molte volte mi sono sentita discriminata a causa dei miei problemi, nonostante mi sia stata riconosciuta l'invalidità civile e sia anche iscritta alle categorie protette. Capisco benissimo che la situazione attuale sia complicata e difficile, ma vorrei essere aiutata dallo Stato e da parte delle aziende ad avere un mio percorso professionale in modo tale da non dover dipendere perennemente dai miei genitori e cercare di avere una vita per quanto possibile il più normale possibile, nel senso che vorrei avere una vita come quella degli altri, nonostante abbia i miei problemi. Quindi a questo punto vorrei chiedere, partendo ovviamente dai primi passi per, verso l'ottenimento di un lavoro, se esistono dei servizi, ad esempio, che possono essere ad esempio l'orientamento lavorativo per, per le persone che hanno delle fragilità.
Grazie innanzitutto Melissa per la tua bella testimonianza e penso davvero che tu oggi possa parlare per tanti. E certo, assolutamente ci sono i servizi pubblici per l'impiego, quindi centri per l'impiego, che hanno all'interno uno servizio, appunto un servizio che si rivolge alle persone con disabilità. Perché oltretutto c'è una legge nazionale che è la legge 68 che proprio prevede che le aziende con di sopra un certo numero di dipendenti prevede che siano obbligate ad assumere un tot di un certo numero di persone con disabilità in percentuale al numero di dipendenti che ci sono. Quindi ci sono i servizi pubblici per l'impiego che non solo hanno i servizi per l'inserimento, ma anche un pochino presidiano il fatto, loro propongono poi di solito le candidature alle aziende che hanno delle scoperture, cioè che non hanno ottemperato a questa normativa. Quindi ti confermo che ci sono. Ci sono poi le chiamate, quindi bisogna stare molto attenti a tenere sotto controllo anche le eventuali opportunità che i centri per l'impiego mettono sul proprio portale. E poi, non l'ho detto prima, mi dai l'occasione di dirlo adesso, che il principale diciamo canale d'ingresso nel mercato del lavoro, innanzitutto, è un canale sia da un lato diciamo gli ingressi a tempo determinato, perché oramai la forma a tempo indeterminato per gli ingressi è poco utilizzata tranne in alcune situazioni, proprio perché diventa una modalità per le aziende per verificare se il lavoratore o la lavoratrice è la persona adeguata per il posto che mette a disposizione. Ecco, l'altro canale principale di ingresso riguarda proprio le agenzie per il lavoro, cioè quelle che una volta si chiamavano agenzie interinali. Perché le agenzie per il lavoro sono spesso nelle regioni sono accreditate, quindi ci sono quelle accreditate che agiscono come soggetto pubblico, in molte regioni è così, quindi agiscono come soggetto pubblico, per cui vengono, come dire, finanziati, vengono pagati con fondi pubblici per erogare servizi sia di orientamento, sia alle persone che hanno una disabilità, ma anche a persone che non hanno una disabilità, e quindi ci sono proprio dei percorsi di orientamento e percorsi e servizi dove si insegna a fare un colloquio, fare un curriculum, eccetera, eccetera. Quindi io ti consiglio a te, tutte le persone che hanno necessità di avere un supporto, di rivolgervi a questi servizi. Lo potete fare. Potete, secondo della regione dove abitate, e potete andare su internet e guardare su internet dove sono le sedi e quali sono i servizi naturalmente proposti. Questo è importantissimo. L'altra cosa che mi sento di dirti, e ti devo fare i complimenti, hai fatto bene a un certo punto a smettere di piangerti addosso, perché guarda, ho avuto la fortuna di lavorare tanti anni con le persone le più svantaggiate e con persone, soprattutto ho seguito un bellissimo progetto con l'ospedale CTO qua, con l'ospedale di Novara, ai centri grandi traumatizzati, perché opero in Piemonte e sono qui, vivo in Piemonte in questo momento, e quindi con i grandi traumatizzati, quindi con gli spinali, cioè con le persone che normodotate, come tra virgolette normodotate, perché poi ognuno di noi ha delle disabilità, lo evidenzio, chi ha disabilità fisiche, chi ha disabilità più evidenti, ma poi c'è anche chi non riesce a dialogare con le persone, chi è aggressivo, cioè ognuno di noi ha delle difficoltà. Poi ci sono delle difficoltà che proprio purtroppo per il fatto che l'ambiente non ci mette nelle condizioni di lavorare, perché tu hai la tua problematica, cara Melissa, ma se il sistema accettasse che tu ogni tanto hai queste problematiche, ma che poi una volta risolte tu sei produttiva, tu non dovresti avere nessun problema a entrare nel mercato del lavoro, perché voglio dire, ci sono persone che non hanno una malattia diagnosticata come la tua che sono molto meno produttive magari di te. Quindi io sono fermamente convinta di questo e lo vedevo con questi ragazzi, cioè persone, dicevo, normodotate tra virgolette, perché siamo tutti quanti con qualche difficoltà, qualche carenza, partire da tutti insomma, però che a un certo punto sono diventati paraplegici o tetraplegici, cioè hanno perso l'uso delle gambe o addirittura di tutto il corpo. E allora queste persone comunque noi ci lavoravamo per reinserirle nel mercato del lavoro. Loro mi hanno insegnato tante cose, mi hanno insegnato che senza gambe possono essere più autonomi di me e che quando non sono autonomi non sono loro che sono sbagliati, ma sono, come dire, la società che crea i marciapiedi, che non crea le rampe, che crea le case con i bagni, che ha le porte troppo strette. Adesso faccio degli esempi banali, ma possiamo trasportarlo da tutte le parti. E mi hanno dimostrato loro che con dire, come dire, senza barriere architettoniche, senza barriere esterne o senza barriere culturali, perché c'è chi pensa che uno sulla sedia a rotelle non possa fare niente, ecco, senza questo una persona vive tranquillamente e può avere una vita sociale, affettiva, eccetera, normalissima. Quindi, ribadisco, è proprio come è un problema di chi non ha delle come grandi disabilità. Io dico che il problema è delle persone che tra virgolette sono normodotate e del sistema che non mette le condizioni alle persone che hanno delle difficoltà di essere tra virgolette normali come tutti gli altri. E per me una parola normale vuol dire avere la possibilità di poter vivere la propria vita con tranquillità e serenità, e non, e la differenza non dovrebbe essere quella tra me che ho le gambe e quello che non ha le gambe e non le può utilizzare. Tant'è che tutti l'hanno dimostrato, anche grandissimi atleti paralimpici. Io sono un'appassionata di montagna, sono anche una guida di montagna che ha deciso oltretutto di prendere proprio la qualifica anche in età un po' più avanti perché ha voluto seguire il proprio sogno, e sono una delle persone che ha dimostrato che nonostante l'età non più giovanissima ha potuto superare quelle selezioni difficilissime e ha potuto, come dire, intraprendere anche questo sogno fantastico che ho da quando ero ragazzina. Quindi non, questo per dirvi anche, non mollate mai, anche con una disabilità, non mollate, perché ci sono miei colleghi che senza gambe vanno sul Monte Bianco e vi assicuro che sul Monte Bianco non ci arrivano in tanti. Quindi perseguite i vostri sogni, Melizza, mi raccomando, e rompi le scatole e pretendi che i servizi pubblici ti seguano, perché è un tuo diritto, tuo e di tutte le persone che possono avere delle difficoltà, è un vostro diritto.
Grazie Katia e grazie anche Melissa per aver per averci dato l'opportunità di trattare questi temi che diciamo raramente ecco, se ne parla in maniera anche così puntuale, in maniera tale che poi possa essere di aiuto per qualsiasi altra persona che ci stia ascoltando, che ci ascolterà poi in differita. E io ne approfitto, visto che abbiamo ancora 10 minuti, per fare un'ultima domanda che è sempre venuta fuori durante i tavoli e riguarda più che altro l'autoimprenditorialità e quindi appunto ricordo che durante il tavolo ci si chiedeva quali incentivi esistono dedicati appunto ai giovani e alle giovani per l'avvio di un'attività imprenditoriale e dove è possibile anche trovare queste informazioni.
Beh, bella domanda, grazie Maren. È vero, è l'ultimo tema che non abbiamo ancora affrontato. Beh, innanzitutto vi devo dire che per voi giovani c'è un diciamo l'iniziativa più grande che abbiamo in Italia ma anche in Europa è Garanzia Giovani. Garanzia Giovani che dovrebbe offre dei servizi e dei percorsi sia di supporto all'inserimento lavorativo sia appunto per chi vuole inserirsi nel mercato del lavoro con un lavoro diciamo dipendente o comunque un lavoro non autonomo, ma poi prevede anche una serie di agevolazioni e servizi di supporto per i ragazzi e le ragazze che vogliono fare impresa. Però devo dirvi che l'iniziativa più importante che abbiamo in Italia sull'imprenditoria giovanile e sull'imprenditoria femminile è effettivamente non è Garanzia Giovani, ma è invece il programma ON, cioè si chiama proprio ON, Otranto Napoli per fare lo spelling, cioè oltre nuove imprese a tasso zero. Oltre a un'impresa a tasso zero, è un programma messo in piedi dal MISE, dal Ministero dello Sviluppo Economico, che è gestito da Invitalia. Io vi faccio questi nomi così voi segnate, perché dovete andare sui loro siti, scusate, eviterei, però purtroppo è così. Invitalia, che gestisce le pratiche, poi insomma i finanziamenti e tutto quanto, che è fantastico perché offre alle donne, cioè alle società, le aziende che vengono costituite prevalentemente da donne o da giovani under 36 anni, quindi fino a 35 anni, la possibilità di avere dei finanziamenti a tasso zero, proprio tasso zero, quindi senza interesse, e che copre il 90% delle spese. Ed è una cosa molto interessante per chi vuole fare impresa, per chi ha idee innovative, imprenditoriali. E quindi io vi invito, per esempio, di andare sul sito, c'è proprio un sito dedicato che si chiama www.nuoveimpreseatassozero.it e trovate informazioni. Non accontentatevi, perché poi a seconda della regione ci sono praticamente delle iniziative, dei bandi, eccetera, che la regione gestisce da dei fondi, perché ha dei fondi che gestisce con dei servizi particolari, tipo io vi potrei raccontare quelli del Piemonte, ma non so quanti del Piemonte mi stanno ascoltando, o quelli della Lombardia. Quindi vi consiglio di andare sempre sul sito della regione o comunque digitare finanziamenti per l'imprenditoria giovanile, Lombardia, Piemonte, Lazio, che ne so, e lì vengono fuori e quali sono, e soprattutto ci sono i servizi. Per esempio, adesso vi faccio l'esempio del Piemonte, che è quello che conosco meglio naturalmente. Da noi, per esempio, c'è un servizio Mettersi in Proprio, che è proprio gestito dalla regione e per la conto della regione dai centri per l'impiego, per cui chiunque voglia mettersi in proprio, ci sono dei servizi che aiutano le persone a capire innanzitutto se l'idea imprenditoriale ha senso, perché guardate che il problema più difficile è questo, è capire se ha gambe, ha senso, se ha senso investire. E aiutano anche a dare un supporto per mettere giù un business plan, cioè capire quindi costi, benefici, che cosa comporta. Ci sono molti programmi, oltretutto, che finanziano dei percorsi di formazione, perché fare l'imprenditore è un mestiere anche complicato. Quindi uno, devo capire se ho le competenze giuste, perché devo essere una persona autonoma, dinamica, insomma, devo avere alcune caratteristiche per fare l'imprenditore, o ce l'ho o non ce l'ho. Se ce l'ho posso andare avanti, e se no mi devo optare per un altro tipo di attività. E poi ci sono questi servizi che aiutano anche proprio a capire se l'idea imprenditoriale funziona e mi aiutano ad imbastire un po' l'idea imprenditoriale. In coda, di solito, se tutto funziona, c'è la possibilità di accedere a delle leggi di finanza agevolata, che di solito possono essere o a tasso zero, come nel caso del programma del Ministero di Sviluppo Economico, quello che vi ho citato prima, oppure possono essere addirittura a tasso zero e in parte a fondo perduto, che vuol dire che alcune spese proprio mi vengono finanziate e non devo più restituire i soldi. Quindi molto interessante, tenete sotto controllo questa cosa qua, perché è importantissima. Vi dirò di più, ma grazie Mara, mi dai l'occasione per dire un'altra cosa ancora. Occhio, perché ci sono anche, per chi invece non vuole fare impresa, ci sono le leggi invece, gli incentivi per chi assume. Per cui, per esempio, per le donne, per chi è disoccupato da più di 24 mesi, per chi ha alcune caratteristiche, l'imprenditore prende del denaro, cioè in genere sgravi contributivi, ma non vi paghi i contributi per un tot di tempo. Per cui, mi raccomando, fatevi seguire anche su questa parte, e se scoprite che avete diritto, cioè che voi siete delle persone che se vengono assunte l'imprenditore ha sgravi contributivi e quant'altro, scrivetelo nel curriculum, perché vi assicuro che molte imprese non sanno che esistono queste opportunità, e nel momento in cui noi glielo diciamo, quella fa la differenza. Joyce dice: ah, però lei è una disabile, allora questa roba qua vuol dire che la sua busta paga mi costa all'anno X migliaia di euro in meno. Però lo devo scrivere sul curriculum, che sono una persona iscritta alle liste speciali del collocamento in base alla legge 68 del 99, eccetera, eccetera. Ok? Spero di aver dato un quadro operativo molto concreto che vi possa aiutare, ragazzi e ragazze.
Assolutamente sì. Anzi, diciamo, grazie, e spero che anche chi ci sta ascoltando ora o ci ascolterà nei prossimi giorni stia prendendo appunti, diciamo, come abbiamo potuto fare noi durante i tavoli. Sì, Joyce.
No, no, niente, volevo dire, anche io sto prendendo gli appunti, perché durante i tavoli queste cose non ce le avevo dette. Posso fare una domanda? Pare.
Certo.
Perché Katia, cioè, dà sempre una via di uscita, comunque, perché io sto cercando lavoro, sono scoraggiata, eccetera, però nel senso, anche questa cosa dell'imprenditorietà, che ci sono dei percorsi di formazione, cioè, mi hai dato un'altra idea, nel senso, posso vedere, oh, magari puoi fare questa cosa. E, una cosa che è uscita nei tavoli di progettazione, che io ti chiedevo, volevo andare all'estero, ma tu hai detto, ma, cioè, c'è mobilità, nel senso anche in Italia c'è lavoro, io lo sto cercando a Milano, però tu hai detto che anche a Piemonte ci sono dei lavori, quindi dipende anche dalle aree territoriali. Questa cosa delle aree territoriali io non avevo la minima idea.
Sì, grazie Joyce. Allora, mi fai anche precisare un'altra cosa. È vero, c'è un problema enorme, è vero, il lavoro non c'è, però vi assicuro, non c'è. Detto così, dici, il lavoro non c'è, no? Allora dici, non c'è, allora manco mi metto a cercarlo, perché tanto non c'è, perché tanto è difficile. Allora, che difficile, non ci piove, perché c'è tanta competizione, eccetera. Ma dipende, perché? Allora, ci sono delle, diciamo, ci sono alcuni profili professionali, ok? Quindi, che i centri per l'impiego e le agenzie per il lavoro, pubbliche, private, le ex interinali, non riescono a soddisfare. Guardate, vi dicevo che qualche giorno fa io ero a Cuneo, proprio prima di fare la nostra il lavoro alla sera, ero a Cuneo proprio, e lì c'erano proprio le agenzie formative che dicevano, ma noi, cioè qua cercano camerieri, cuochi, tutta una serie di profili, ma la gente non, cioè, mancano, cioè chiunque si candida in quell'area lì del Cuneese per fare queste attività viene presa al volo se ha le caratteristiche minime, va? Però viene presa perché mancano. Allora noi invece, per esempio, in altre situazioni noi vediamo, per esempio, che io vi dico una figura così, va, quella che una volta era la segretaria di direzione, la segretaria, la contabile, adesso si chiama addetta agli affari generali. È perché è un profilo più ampio, così le imprese possono fargli fare più cose, eccetera, eccetera. Allora, ad esempio, questa figura qua, che è molto trasversale, è ricercata. In alcune aree, in alcuni centri per l'impiego è ricercata, in altri magari no. Allora, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che anche cercare lavoro non è più come una volta che dico, abito, che ne so, io abito in Val di Susa, no? Per esempio, dico, abito qua in Val di Susa. E allora io voglio fare, per esempio, beh, adesso dici la guida, va bene, di montagna, sei in montagna, va bene, ok? Però, dico, non è che faccio solo la guida di montagna, per cui dico, la mia attività è se mi devo spostare. Quando io lavoravo per ActionAid, anni fa, a Milano andavo, no? C'è stato un periodo che io ho lavorato a Palermo, c'è stato un periodo in cui ho lavorato a Reggio Calabria per il lavoro che faccio, ho lavorato all'estero, tanti anni ho lavorato nei paesi dell'est, ma parliamo di tanti anni fa, quando non era come adesso. Cioè, allora, bisogna mettersi nell'ottica che se io voglio perseguire un obiettivo e cercare un'occupazione, magari mi devo spostare, cioè devo anche imparare a capire, cercare di capire dove cercano il mio profilo. Voglio fare la giornalista, se abito nel Cuneese, va, o nella parte più estrema e remota della Lombardia, ma magari, per carità, adesso con lo smart working si lavora anche da lontano, ma magari sono più agevolato se vado su Milano o se vado su Torino, forse su Milano per fare la giornalista, va, adesso la butto lì per dire una cosa che avete accennato. Quindi il trucco è spesso anche capire dove sono ricercati i profili per cui mi voglio candidare. Che a volte purtroppo, perché magari lo sappiamo tutti, che dove siamo cresciuti, eccetera, ci abbiamo anche la rete di famiglia, la rete di amici, eccetera. Ma io mi auguro che l'intelligenza artificiale e tutte queste cose digitali ci aiutino anche a fare un'altra cosa. Io mi auguro che questo virus tremendo, addirittura ha fatto il vaccino qualche ora fa, sono qua, ecco, e io ho tante paure, dico, mannaggia, qua poi non posso più farmi le mie scalate in montagna, Beh, comunque va, sono la testimonianza qua in diretta che l'ho fatta all'ora di pranzo e mo su qua, va? Speriamo. Comunque, per dire, speriamo che ci abbia insegnato una cosa. che con il digitale e con l'intelligenza artificiale magari non serve che vado tutti i giorni a lavorare in ufficio, a perdere tempo nei viaggi, a perdere tempo a fare che cosa, che sono più produttivo a casa. Allora il giornalista magari lo posso fare anche se abito nella parte più remota della Lombardia o del Piemonte o della Lazio. Questo per dirvi che cambierà molto il mercato del lavoro, per cui vi consiglio davvero anche qua. Ci sono dei siti, anche qua questi servizi per l'impiego dovrebbero anche darvi qualche indicazione dove trovare le informazioni, per cui vi spostate poi in base a questo. Ecco, l'esperienza all'estero, io continuo a dire però che magari non mi trasferisco all'estero, va, ma io a tutti i ragazzi che incontro, anche un ragazzino che è fantastico, Lorenzo, che era con me in montagna sabato, io gli ho detto, guarda, tu che proprio c'è questa cosa dell'informatica, che vuoi proprio fare le cose informatiche, innanzitutto sei fortunato, perché siete ricercatissimi, no, informatici, noi da piazzare nelle aziende non li troviamo, ve lo dico, un altro profilo. L'ha detto la sicurezza informatica, non li troviamo, un altro profilo. Gli ha detto, gli esperti di intelligenza artificiale, non vi dico, chi è appassionato, vada perché c'è il futuro aperto. Però Lorenzo giustamente gli dico, ma cosa vuoi fare? Poi lui mi dice, ma guarda qua, le cose qua negli Stati Uniti, bravo, gli ho detto, perché che tu poi ci rimanga oppure no, ma intanto un'esperienza di confronto a livello internazionale è fondamentale. Anche gli ho detto, per fare un po' di attività, vita autonoma, che ti aiuta comunque a acquisire altre competenze. Quindi per me l'esperienza all'estero rimane sempre, se possibile. Ci sono dei programmi, ecco, questo non ho risposto a questa domanda, ad esempio il programma Erasmus, ci sono dei programmi finanziati dove ragazzi non è che ci dovete tirare fuori dei soldi, perché poi non è mica più come ai miei tempi che veramente o ci avevi dei soldi che potevi andare all'estero, o se no, come me, l'esperienza l'ho fatta poi più avanti in altri modi, l'esperienza all'estero, però adesso ci sono proprio i percorsi finanziati, adesso addirittura tu nei superiori o all'università in parte la fai con un'esperienza all'estero. Questo è importante, ragazzi, se avete degli obiettivi perseguiteli e utilizzate i servizi e i fondi, e quando non vi danno le risposte, guardate, purtroppo questo succede, che ci sono servizi, alcuni servizi che non funzionano, pretendetelo. Guarda, pretendetelo, perché lì non è che siete sbagliati voi, è sbagliato l'operatore o il servizio che non vi dà risposte. Pretendetelo. Se imparassimo a pretendere tutti dei servizi seri, forse anche in Italia lo standard aumenterebbe. Invece purtroppo molte volte, quasi spesso, siamo costretti a rinunciare. Rivendicate il vostro diritto. Guarda, questo dico, rivendicate i vostri diritti di avere dei servizi. Voi non chiedete che vi mantengano, voi non chiedete che vi diano, per dire, il reddito di cittadinanza, che là, quando ci vuole, ci vuole, ma voi pretendete i servizi che vi consentono di andare a lavorare e che vi consentono di fare esperienze.
Grazie Katia, anche Joyce, Melisa e Arianna, che abbiamo perso per strada, penso per problemi di connessione. E niente, io vedo che dai commenti non ci sono altre domande, confermo che si potrà vedere in differita poi la diretta, e se è tutto ci possiamo salutare e grazie ancora.
Grazie a tutti, buona ricerca a tutti e buon futuro, guardate, buon futuro ragazzi e ragazze, non rinunciate mai ai vostri diritti, mai.